L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Oh, buongiorno, ben ritrovati. E comincia l'editoriale del giovedì, quello che facciamo in tre in genere, ma che ultimamente diventa in due, perché Santarelli si è data la macchia. E vabbè, insomma, non è una novità, purtroppo Santarelli ha questi suoi momenti di difficoltà. Vabbè, diciamo che oggi è giustificato, perché oggi andrà a cominciare un po' prima le dirette sull'altra emittente Radio Bianconera, e quindi da ora di pranzo fino a tarda sera lo troverete, poi ci troverete dall'altra parte. Quindi oggi lo perdoniamo, anche se io gli ho mandato un messaggio, c'è Federico Rossi dall'altra parte del vetro che per me è un'estasi in questo momento, e gli ho mandato un messaggio, non l'ho neanche visualizzato, quindi scrive stupidaggini sulle chat, però non risponde alle domande importanti. Il nostro invece direttore Marco Piccari, c'è Piccari.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, un saluto anche a Federico in cabina di regia.
Sì, il super Federico che insomma in un momento, diciamolo, siamo un po' in turno di emergenza.
Si è capito la programmazione che siamo un po' in emergenza. Beh, sono cose che capitano, dobbiamo pure far fronte all'emergenza.
Esatto.
Non ce l'hanno soltanto le squadre l'emergenza.
No, ce l'hanno
pure
anche
chi lavora.
Esatto. Tra l'altro noi siamo veramente con qualcuno dietro che ci mantiene, almeno il sottoscritto, però va bene così. Stasera si andrà avanti perché oggi è la giornata del serale di Maracanà, con appunto l'analisi poi di quella che sarà il racconto live intanto della partita del derby tra Milan e Roma, anche Liverpool-Atalanta, e poi
due bellissime partite.
Chiudiamo, archiviamo un attimo la questione Champions League, tanto non ne facciamo parte, però ieri altre due partite, col Barcellona che espugna Parigi 3-2, una partita molto bella perché comunque anche lì alternanze, tanti errori anche lì in fase
difensiva. Errori ci sono sempre,
però due squadre che sono attaccate molto, Mbappé malino, così come poi dall'altra parte pure Lewandowski, non benissimo.
Che così, che in queste due giornate i due grandi attaccanti, Haaland e Mbappé, sono un po' mancati. Diversi motivi. Forse Mbappé ha fatto un po' meglio di Haaland, dobbiamo dire, perché comunque ha messo una palla lì quando è arrivato il gol di Dembélé, qualche strappo lo ha fatto. Haaland non si è proprio visto, si è sacrificato forse troppo, è stato preso in consegna in maniera abbastanza dura da Rudiger, però ecco, leggermente meglio Mbappé, ma non certo esaltante come prestazione.
Però ti voglio dire una cosa, Haaland paga Guardiola in che senso? Cioè Guardiola è un allenatore che mi sembra che sia uno che premia il gioco non finalizzato a portare la palla all'attaccante, ma proprio il gioco.
Però ha segnato tanto.
Senso che ha giocato anche una finale senza attaccanti, cioè Guardiola si vuole inventare sempre qualcosa di diverso, vuole proporre un gioco che vada al di là dello schema palla in mezzo per l'attaccante che segna. Haaland è quello che quando è arrivato tutti quanti abbiamo detto, adesso già il City è una super squadra, ci mette anche Haaland, è finita là. E di fatto poi il City ha continuato ad andare avanti, ha vinto anche la Champions League l'anno scorso, quest'anno sta facendo molto bene. Però ecco, la domanda paradossale è questa: è il miglior allenatore per Haaland Guardiola? O ci sono degli allenatori che paradossalmente Ancelotti di turno potrebbero valorizzare.
Però ti posso dire una cosa, lui ha steccato un po' i grandi big match.
Sì, quindi c'è un problema di personalità sua.
Pure questo bisogna mettercelo nei conti, in questa analisi che facciamo. Cioè, non è la prima volta che lui nei grandi match viene un po' a mancare. Poi se vai a vedere complessivamente, comunque lui segna tanto e ha segnato tanto anche nel City complessivamente. Più in Premier magari che in Champions. Eppure qui bisognerebbe un attimo capire. Però insomma mi sembra che ecco, come valutazione complessiva, forse ci sono delle cose che deve fare in più magari in un quadro tattico di Guardiola rispetto magari, che ti posso dire, a quello di Ancelotti, dove hanno delle caratteristiche differenti, no, dal punto di vista del... Però ripeto, lui non è la prima volta che nei grandi big match viene un po' opaco, quindi non so, potrebbe essere una questione di personalità che sento, oppure potrebbe anche essere un discorso che viene preso magari in consegna in maniera più attenta, più anche rude, e quindi fa un po' di fatica. Ieri abbiamo visto delle marcature, l'altro ieri, su di lui, proprio vecchia maniera, quindi proprio addosso completamente. Lui ha dovuto fare un lavoro differente.
Sì, questo sicuramente.
Secondo me dobbiamo mettere tutti e due i fattori in questa
analisi. Ma io, per carità, non volevo dare colpe a Guardiola, cioè dire semplicemente che il gioco di Guardiola è un gioco che premia l'attaccante se l'attaccante partecipa alla manovra, come Foden. Sì, cioè, sì. Foden è un giocatore proprio prototipo di Guardiola, no? Giocatore non prima punta magari, ma che partecipa tantissimo, sotto punta, recupera palla, sale. Grealish ha fatto anche il terzino nella gara contro, insomma, ragazzi, cioè, quindi
c'è un lavoro diverso, c'è un lavoro di maggiore sacrificio.
Quindi
di
anche Haaland deve dimostrare di saper fare qualcosa di diverso, più partecipe.
Sì. Lui è più uomo d'area di rigore, no? È uno che se butti la palla lì, però poi se una palla non ci arriva devi fare un gioco un po' più manovrato perché ci sono delle difficoltà, allora lì vai diciamo incontro delle problematiche. Però ripeto, consideriamo anche il fatto che in alcuni match importanti e delicati lui non ha proprio sempre brillato,
quindi questo
pure va un attimo messo.
Tanti errori
rimane
difensivi,
un grande attaccante.
No, va bene, attaccante ragazzi, ma ad averci un attaccante così. Tanti errori difensivi invece anche nella partita di ieri, in particolare Atletico Madrid Borussia Dortmund, con il Borussia Dortmund praticamente si è fatto i gol da solo. Hummels ormai sembra sulla via del tramonto, mi ricorda un po' il Bonucci ultima fase alla Juventus.
È stato un grande difensore,
è stato un grandissimo difensore, però come dicevi tu prima, il tempo passa anche per loro, mica solo per noi, siamo accorti. E devo dire però molto molto bene diciamo l'Atletico Madrid, che ha cercato di ottimizzare al massimo, anche se forse un golletto in più lo poteva fare, il golletto in meno lo poteva prendere, perché adesso lascia aperta la qualificazione di Borussia
Dortmund. Sono tutte partite aperte. Certo, il Paris Saint-Germain serve a un'impresa enorme, perché poi in casa del Barcellona non è facile, però complessivamente abbiamo visto delle partite molto equilibrate, aperte, con degli errori, con delle giocate, con la qualità dei singoli, con le idee degli allenatori. Abbiamo visto un po' di tutto in queste due giorni di Champions. E sarà molto bello attendere il ritorno, perché dice non c'è nessuna partita scontata.
No.
E quindi questo rende ancora più affascinante le gare, appunto, che andremo a vedere tra pochi giorni.
Sì, questo è poco ma sicuro. Oggi invece ci godiamo finalmente le italiane, l'Atalanta che andrà a far visita
nel nostro
forse
contesto migliore in questo.
Contesto dove ci teniamo un po' più a nostro agio, diciamo, cioè nel senso che più dell'Europa League in questo momento non ci siamo. Ecco, forse doveva esserci l'Inter. Io chiudo la parentesi Champions League chiedendoti, nell'Inter, guardando anche l'Atletico Madrid di ieri, aumenta il rammarico?
Aumenta sì, ma ne abbiamo parlato anche ieri e purtroppo, guarda, questo campanello d'allarme lo aveva più volte detto, lanciato in diretta Stefano Impallomeni dopo la gara di andata, perché lui riteneva che doveva ottenere un vantaggio maggiore l'Inter in quella partita, ed era troppo in bilico con quel risultato, e dice attenzione, perché lì potrebbe esserci una prestazione importante dei ragazzi di Simeone, e così è stato. Insomma, il rammarico è più per la gara di andata, dove qualche occasione poteva essere concretizzata al meglio, rimane quello. Detto questo, in questo momento abbiamo delle squadre che in Europa League possono dire la loro. Molto bella, affascinante questa sfida tra Milan e Roma per tanti motivi. Sono due squadre che comunque hanno un'idea di calcio, che hanno dei singoli che possono risolvere diciamo così la partita. È molto bella la storia comunque di De Rossi, perché prende la squadra in corsa, gli fa fare un sacco di punti. In 11 partite ha fatto 26 punti, che sono gli stessi punti che ha fatto il Milan nelle ultime 11 partite, come il Bologna. Quindi a dimostrazione di un rendimento molto alto. Mi sembra che siano due squadre in questo momento, possiamo dire, che arrivano nel migliore dei modi a questa partita.
Beh sì, in questo momento al top della condizione, forse meglio il Milan.
Forse meglio il Milan. Ci sono dei giocatori che possono risolvere la partita, Leao su tutti, Dybala dall'altra parte se insomma decide di fare una partita di alto livello. Su Lukaku c'è un punto interrogativo, perché mi sembra un Lukaku che non stia benissimo in quest'ultima fase, però sai, queste sono le partite, Vincenzo, dove tu puoi trovare uno stimolo maggiore, puoi magari incidere in maniera, no, anche non venendo da un periodo diciamo illuminato. Mi sembra, ecco, che c'è un po' tutto per assistere ad una bella partita. Credo che sarà tutto aperto anche per la gara di ritorno, non penso che possa chiudersi questa sera insomma a vantaggio di uno o dell'altro.
No, anche perché la questione del gol in trasferta che non vale più doppio mi sembra abbia lasciato più aperte.
No, ma poi fa giocare d'andata. Di più le squadre.
Fa giocare di più, si rintanano di
meno. Perché
tanto
alla fine l'obiettivo non è quello
che finisce 3-3, non è un disastro. Prima 3-3, e cavolo, aveva fatto tre gol in trasferta, era finita.
Era archiviata la partita.
Invece adesso Real Madrid City è come se si partisse allo 0-0, però nel frattempo hai visto un 3-3 spettacolare.
Infatti questo secondo me noi dobbiamo sottolinearla questa cosa, perché non questo rende un po' più tranquille le squadre, quindi se la giocano di se più la partita,
e
perché non fanno i calcoli.
Quindi anche più spettacolare le partite.
Esatto, cioè secondo me questo pesa tanto, perché noi stiamo qui ad esaltare giustamente le qualità dei singoli, le qualità degli allenatori, tutto quello che volete, però quando c'è questa regola che dice vabbè, ma se io alla fine prendo un gol in più, non faccio un... non è che c'è tutto questo...
O magari c'era la strategia inversa, tipo faccio una partita a chiudermi, poi faccio un gol in trasferta, ho risolto.
È un risolto, capito? Invece adesso non è così, non puoi fare, quindi questo rende un po' più spettacolare la partita. Anche se ti dico che questa gara di stasera, secondo me, Milan-Roma, nella gara di andata, è molto importante. Perché poi nel ritorno all'Olimpico, il Milan è una squadra che se deve fare la ripartenza in contropiede è molto pericolosa. Quindi secondo me la Roma si gioca tanto in questa gara di andata. Deve cercare di non fare, di non crearsi delle problematiche, perché poi dopo al ritorno, se devi attaccare, ti puoi esporre a dei giocatori che se ripartono ti possono creare dei problemi. C'è Leao, certo. C'è Chukwueze, c'è Pulisic, insomma tutta una serie di giocatori che quando hanno la possibilità di ripartire a campo aperto ti possono far male. Quindi diventa una gara, questa, atto primo di Milan-Roma, molto importante.
Molto importante. L'uomo in più stasera? Non dico da l'una e dall'altra parte, c'è l'uomo che secondo te complessivamente tra tutte e due le squadre può deciderla. Puoi aggiungerci
domanda.
Anche l'allenatore. Puoi aggiungerci.
Bella domanda. L'uomo in più, sai che ti dico, che l'uomo in più in questo momento è Pulisic. O Pulisic, così se no si arrabbia qualcuno. Pulisic. Perché penso che sia un giocatore molto importante, che può ricoprire più ruoli, che può insomma costruire, ma assegnare. Può essere un giocatore molto pericoloso. Lo vedo veramente in grande condizione.
Più lui o più Leao?
Più lui, direi.
Più lui, in questo
momento... Leao se becca la serata è imprendibile.
Quello dispo, cioè la variabile
però
Leao...
nell'economia totale dico Pulisic. Sì. Però è chiaro, quella è una variabile. Se stasera quello si accede, lo sappiamo tutti. Quando è... cioè, parliamoci chiaro, io l'ho detto anche ieri. Un po' mi avvicino all'analisi fatta in maniera diversa, non così tranchant di Cassano, cioè, nel senso, mi spiego, quello è Leao è un giocatore, io lo ritengo un ottimo gran giocatore, non un fenomeno, perché non ha la continuità e secondo me non ce l'avrà mai, è questo
svagato,
Leao
è un po' indolente,
se becca la serata sua
non lo fermi,
non c'è niente
non
da fare,
fermi.
Non lo fermi nemmeno se lo incateni, nemmeno se gli fai le trappole sul campo,
no, diventa il capitone a Natale.
Se becchi la serata che è un po' indisponente, lo devi prendere e togliere dal campo.
Subito.
E quindi questo è per me Leao è questo, quindi non mi meraviglio che il fatto che qualcuno dice ma dovrebbe essere più continuo, non potrà mai arrivare, secondo me, te lo dico chiaro, al livello di Mbappé, non ci può arrivare.
Per una questione di continuità, anche se lo stesso Mbappé sta deludendo un po' da quando andrà al Real Madrid.
Mbappé quando proprio... anche nella partita brutta, la sua cosa te la fa.
Bene o male, la sua giocata la fa l'accelerazione.
L'altro
la cosa.
Se è inserata, non niente. Cioè, sì. Quindi non lo so, io ho questa idea. Poi
anche
carità,
il nazionale non ha fatto mai il salto proprio definitivo.
Rimane un gran giocatore,
Sto
dicendo il contrario.
Quante chance dà Piccari all'Atalanta di uscire indenne o comunque con un risultato aperto ancora da Liverpool?
Pure questa è un altro bel quesito, Vincenzo.
Intanto si è preso un bel bagno di umiltà domenica col Cagliari, perché quello forse serviva per farti capire che non vai lì pensando di spaccare il mondo, ma devi restare presente.
Però questa
presente
è una squadra strana, c'è niente da fare. Sì. Nel 2020 già vinsero lì, loro, quindi ci potrebbero riprovare.
Che ne sai, sì.
Bisogna vedere se questa Atalanta è più forte di quella del 2020 e se il Liverpool è più forte di quello che ha perso nel 2020. Cioè, bisognerebbe capire questa cosa, però è una partita molto, molto interessante. È chiaro che il Liverpool parte in vantaggio, non c'è niente da fare, non lo scopro io, non lo scopri tu, non lo scopriamo nessuno, insomma lo sappiamo perché è una squadra molto forte. Però l'Atalanta è veramente una variabile, cioè, pure questa è una squadra che potrebbe fare una partita fastidiosa per il Liverpool. Però ieri ha detto Klopp che il dentista sono pure loro.
Ed effettivamente.
Insomma.
Poi con la dentatura di Klopp perfetta, lui era dentista peraltro.
Sì.
Lui era proprio dentista, medico dentista.
Chissà dove andrà e che farà laurea. Il prossimo anno.
Sono molto curioso, molto curioso. Più nazionale o più squadra di club secondo te?
Oppure si ferma?
Dici che si ferma?
Non lo so.
Per me non ha tutta questa voglia ancora di fermarsi. Sarebbe un grande.
A me piacerebbe
peccato.
Vederlo in un club. Poi dove non lo so. Che si fermi.
Allora
totalmente...
adesso mi stuzzi che ti devo chiedere dove vedi Conte l'anno prossimo.
Bah. Io continuo a dire Napoli e Roma.
Napoli ancora lo tiene aperto il discorso.
Sì.
Sai, io onestamente mi voglio provare a...
Poi se tu mi dici, se fossi la Juve che faresti, non prenderei conto.
No, ma da quello che...
Ti dico,
poi lascia sta Santarelli che sta portando avanti sta teoria.
No, ne abbiamo parlato
perché,
qui.
Lo so, lui è pazzo, questa cosa. Lui insiste.
Se tu mi chiedi, Marco, tu che faresti per la Juventus? No, ti dico perché penso che poi... Perché la Juve deve sempre ondeggiare sul suo passato? Cioè, è stato un passato bellissimo. Conte ha portato tanto, Conte ha fatto tanto, però secondo me la Juve potrebbe pure fare qualcosa di nuovo, di diverso.
No, dovrebbe, è l'idea della Juventus di fare qualcosa di diverso. A tal proposito, ti leggo le parole della lettera di John Elkann agli azionisti della Juventus. Tu ovviamente già li sai, io le vado a leggere a beneficio dei nostri ascoltatori perché sono molto molto indicative. Il 2023 ha rappresentato un anno di transizione sotto il suo nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Gianluca Ferrero. L'attenzione è stata rivolta alla risoluzione delle vicende che stava affrontando con la giustizia sportiva sia in Italia che in Europa. La stagione invece 23-24 è quindi da considerarsi l'anno zero per la Juventus, in cui la società sta ponendo le fondamenta per il suo ritorno sia dentro che fuori dal campo. Cristiano Giuntoli, che è arrivato nel 2023 ed è stato appena nominato miglior direttore sportivo dell'anno ai Globe Soccer Award per il suo lavoro al Napoli l'anno scorso, aiuterà a plasmare, questo è importante, il futuro della Juve. La squadra punta a tornare in Champions e ha già confermato la sua presenza al Mondiale per club. La Juventus mira a costruire una struttura di costi sostenibile in linea con le nuove regolamentazioni UEFA. E poi, insomma, si è fermato a parlare di tifosi, però questi sono gli aspetti fondamentali. Cioè, Elkann sostanzialmente ha detto: l'anno scorso abbiamo dovuto risolvere i problemi con la giustizia. Una volta risolti, adesso ci concentriamo sulla ricostruzione della Juve. Ho scelto Giuntoli, uomo di competenze. Perché ho scelto Giuntoli? Perché se io prendo un uomo di competenze, non c'è bisogno che vada a prendermi il grande giocatore, perché quel grande giocatore non me lo posso comprare. Quindi prendo l'uomo di grandi competenze che mi sa valorizzare o trovare il Kvaratskhelia di turno, l'Anghissà, e sostanzialmente hai anche un bacino tuo, che è l'Ande, la Next Gen, da valorizzare. Tradotto... Ti chiedo, quanto tempo secondo te dovrà aspettare la Juve per poi arrivare alla crescita definitiva e soprattutto se in questo contesto Conte stona?
Credo di sì. Allora, riparto dall'ultima, secondo me sì, stona, e anche se sono convinto che se lui chiamasse la Juve accetterebbe anche un progetto di questo tipo, anche perché dove va in Italia con un progetto diverso in questo momento? Non c'è una squadra che può rientrare nelle logiche di Conte? E quindi anche lui deve adeguarsi un po' a quello che è il contesto in questo momento. Forse una squadra che potrebbe fare qualche cosa in più, perché dovrà cedere dei giocatori e avrà un importo maggiore da spendere, potrebbe essere il Napoli da questo punto di vista. Però detto questo, secondo me in questo momento, per rispondere secco alla tua domanda, stona, e sono d'accordo con te. Quanto tempo? Io credo, ne parlavamo anche ieri insieme a Stefano Impallomeni e agli ospiti, io credo che ci voglia un percorso di 3 anni. Però i 3 anni io li considero dal prossimo anno. Questo per me è stato un anno di transizione per chiudere un po' la storia con il passato. E si parte,
sì, io...
dando a lui la possibilità di operare con il suo, diciamo, modo, in linea con quelle che sono poi le esigenze della società,
del club. Sostenibilità e competitività.
E ci vuole in questo momento un po' di... Lo so che è brutto dirlo dopo 3 anni, però ci vuole un po' di pazienza.
Oh. Quindi qua torniamo anche al discorso di Allegri. Nel frattempo Tony lancia una... Il nostro ascoltatore scrive: la Roma secondo me ha già un accordo con Allegri e De Laurentiis sta tenendo a sorpasso. Sarebbe una cosa clamorosa. Che non lo so, tutto può essere. Grazie. Tutto può essere. Noi per adesso non ci soffermiamo su questo perché non ho notizie in merito. Ma ti dicevo, quindi... Sostanzialmente, se la Juventus arrivasse comunque in Champions League quest'anno e magari vincesse anche la Coppa Italia con un gruppo di giocatori nel presente e nel futuro che, come specifica la società che non ha fatto mercato l'anno scorso, non è di prim'ordine ma è di ricostruzione, tutto sommato lo considereresti un fallimento, al di là del gioco espresso, un fallimento oppure in realtà un obiettivo raggiunto da Allegri, quindi difficile anche da cacciare poi a quel punto, tra virgolette. Cioè, io esonero un allenatore che mi ha centrato gli obiettivi con il poco che io mi sono disposizione.
Fatto anche in passato. Però.
Sì, no, dico, però sarei io a dire sto esonerando te, perché Allegri direbbe ok, io l'obiettivo l'ho raggiunto con la squadra che non è una squadra di prim'ordine, perché sei tu stesso proprietà a dirmi che siamo all'anno zero, che non investiremo e dovremo valorizzare i giovani. Io con i giovani ti ho portato in Champions League e ti ho vinto, se la vince, la Coppa Italia. A quel punto chi è che si troverebbe, tra virgolette, dalla parte un po' dell'imbarazzo tra la proprietà e l'allenatore per prendere la decisione dell'esonero?
Beh, cioè, se va all'esonero è perché vuole fare un progetto tecnico diverso.
E quindi dice: io Vincenzo, non valuto il tuo lavoro perché comunque mi hai portato il risultato.
Ringrazio, però io voglio cambiare perché non rientra nemmeno lui in questo progetto. Tu prima mi hai detto: sarebbe logica la scelta di Conte? Mm. Sarebbe logica confermare?
No, pure secondo me no.
Allegri. E poi come lo confermi Allegri? Fai un anno solo?
Cioè si porta a scadenza e poi dopo però tu potresti rischiare di perdere l'alternativa Motta, per esempio.
Esatto,
Motta,
cioè,
non so se è vero che da un lato magari lui potrebbe dire: ho portato il Bologna, se lo porta in Champions League, mi faccio un anno in Champions League, poi dopo magari vado.
C'è anche questa ipotesi.
C'è anche questa ipotesi.
Infatti anche ieri questa ipotesi è uscita, dice, potrebbe anche succedere questo. Però boh, lì non so, però secondo me si tarderebbe il progetto Juve,
sì,
nel fare questa opzione qui, cioè nel dare perché questa cosa qui non la dobbiamo escludere, cioè può essere pure che Allegri vada a finire il contratto, però secondo me si ritarda ancora un processo di crescita, per come la vedo io, col massimo rispetto. Io credo che sia giunto il momento di ringraziare questo allenatore a fine stagione per quello che ha fatto. Io non so se onestamente Coppa Italia e raggiungimento della Champions per la Juve mi sembra il minimo indispensabile.
No.
Onestamente parlando.
Sicuramente.
Il minimo indispensabile. Quindi non credo che sia una stagione da ritenere, da quella da ricordare nella storia.
No, insomma. Però con la rosa che hai, con l'unico acquisto che hai fatto UEA e poi le partenze varie, era una rosa, secondo te, che ha fatto quello che poteva fare?
Qualche
o fatto cosina meno
in più si poteva fare.
Tipo secondo posto, diciamo.
Sì, secondo
se
posto
lo raggiunge, ha fatto più o meno.
Si può fare il secondo posto, poi magari si può dire se poteva. Io credo che anche il Milan ne poteva stare un po' più vicino all'Inter, che poi l'Inter sia la squadra superiore, non lo mette in dubbio nessuno, ma un po' più vicino ci potevano stare un po' tutti quanti, almeno queste due. Però è andata così. Però ti ripeto, secondo me è giunto anche il momento di cambiare e credo che sinceramente sarebbe anche per Allegri, ma che senso avrebbe rimanere un anno così perché devi finire il contratto?
Sospeso, dici.
Perché devi finire il contratto?
O magari vuoi dimostrare qualcosa agli altri a te stesso, che però non sarebbe mai la strada giusta per restare, oppure sarebbe un vivacchiare.
Certo è che io non ho mai visto, e tu sai meglio di me perché segui la Juve, non ho mai visto una situazione, mi sembra, di divisione all'interno della Juve. E questa è una cosa...
C'è una grande divisione.
C'è una grande divisione tra chi vuole andare da una parte e chi vuole andare da un'altra.
Cioè, si spinge per una soluzione, chi per un'altra.
Che è una cosa strana all'interno di un club così, ci dovrebbe stare un'unione, no? Da questo punto di vista. Cioè, qual è la strada? Vabbè, andiamo tutti verso lì. Invece il fatto che ci sia questa spaccatura mi fa un po' pensare, ecco.
Allora, leggo un po' di messaggi. Buongiorno Vincenzo e Marco, oggi ci tenevo a scrivere solo per farvi complimenti. Ogni settimana aspetto il giovedì per questo editoriale, anche se Santarelli ogni volta fa il pacco, dice Daniele. Grazie Daniele. Maurizio dice: ma una volta il giovedì non c'era pure l'ultra Santarelli, vedi, oramai tutti quanti alle ricerche. Secondo Rosi, Conte andrà al Paris Saint Germain, plausibile?
No.
Cioè, no.
Per me no.
Perché lì, insomma, dovrebbero fare anche lì un altro cambio progetto un'altra volta.
A meno che non vogliono, che già mandano via Luis Enrique.
A meno che Luis Enrique non vada a Barcellona, ritorno al Barcellona.
Ah, può essere.
Un incastro di panchine, dici tu, non lo so. C'è la panchina del Bayern Monaco, ti convince per Conte?
Secondo me potrebbe far bene.
È fattibile?
Sì, secondo me potrebbe essere un po' più vicino a quello che è la sua idea. Però dipende, ma lui vuole stare in Italia o vuole andare all'estero?
Boh, perché si parlava di soprattutto la domanda è, nel frattempo Fede c'è anche un audio di Andrea, vedi se lo possiamo mandare così poi lo mandiamo. Ma l'altra domanda è, ma quante offerte concrete ha avuto Conte secondo te? In realtà? Perché c'è anche quella variabile che dice sì, però non è che se lo stanno corteggiando, a parte De Laurentiis che ha messo vuole fare di tutto per, però il Milan sta riflettendo su Pioli, dice oh, ma tutto sommato è che dovrei cambiare. Bayern Monaco non è che stia facendo tutti questi salti mortali per assicurarselo, da altre parti non arrivano queste offerte.
Io
non è che magari...
secondo me più in Italia che c'è qualcosa dietro Conte.
E chi potrebbe essere? Al di là del Napoli.
Secondo me Roma e Napoli.
La Roma tu la vedi, diciamo, su...
Sì, io guarda, ti posso dire una cosa.
Non
per
credi
quanto
una
De
Roma
Rossi...
che vada avanti con De Rossi?
No, ti spiego sai perché, Ale, te la dico proprio in 30 secondi. Perché questa società qui, questa proprietà qui è imprevedibile, Vincenzo.
Sì, questo è vero.
E non guarda in faccia a nessuno.
Sì,
cioè questa hanno avuto... Esatto, hanno preso Mourinho quando tutti pensavano che dovevano prendere un altro allenatore. Ricordati che Tiago Pinto aveva l'accordo con Sarri,
Sì.
E invece arriva Mourinho, sorprendendo tutto. Lo prendono, tengono Mourinho, poi Mourinho amatissimo anche adesso, se tu fai un sondaggio è ancora amatissimo. Loro che fanno? Non vai bene, ti caccio. ti mando via.
Sì, sì.
E che fanno? Prendono De Rossi.
Non è pronosticabile.
Non è pronosticabile perché se loro danno retta a quello che ha fatto, cioè se loro guardano il campo ad oggi, poi vediamo perché ancora manca un pezzo di finale, no? Però ad oggi tu mi dici De Rossi va confermato, ok? De Rossi è amato dalla piazza, ok? Ma io non ci vedo questa certezza, cioè mi aspetto pure un colpo di scena clamoroso.
La società dice, ok, amato dalla piazza, tutto a posto, ma
io voglio esatto, siccome quindi vado in Champions, che è l'obiettivo primario di questo club da almeno tre anni, perché loro della Conference ci hanno fatto poco e niente, della finale di Europa League era importante se andavano, vincevano, ma se andavano in Champions. Questa è una società che ha bisogno di andare in Champions.
Per sostenersi.
Assolutamente.
Sì. Per sostenersi, sì.
Perché parlano dei debiti dell'Inter, ma parliamo pure dei debiti della Roma, che sono tanti.
Anche lì sono tanti. Capito? Anche lì sono
quindi
tanti.
Hanno bisogno di andare in Champions. Quindi l'obiettivo è quello. Una volta che ci portano, vanno in Champions, dicono, vabbè, ma per fare la Champions, De Rossi, va
può
bene?
Andare bene oppure no? O è un salto nel buio che accontento la piazza, ma non me stesso? No, ci sta questo. Ci facciamo un po' di nemici adesso. Elkan, insomma, ha scritto questa lettera agli azionisti, ha messo 1 miliardo di euro per andare a pianare un po' le difficoltà economiche che ha avuto la Juventus dopo i processi, ha raccontato i processi, ha detto che ha chiamato Giuntoli e che si farà un progetto sostenibile in ossequio a quelli che sono i paletti anche del fair play finanziario, che ricordiamo un club non può spendere più del 70% del proprio fatturato secondo i nuovi paletti del fair play finanziario, quindi ci atterremo e non faremo il passo più lungo della gamba. È a posto, l'anno scorso è stato sfondato lui, la proprietà, la Juventus si è perseguitata eccetera, e Zhang, presidente dell'Inter, che non verrà neanche a festeggiare lo scudetto dell'Inter in Italia perché evidentemente ci sono dei problemi diciamo finanziari con l'Italia, che se arriva interviene chi gli dice ok mi devi dare 321 milioni appena metti i piedi sul suolo italiano, o me li dai o mi prendo il titolo dell'Inter, però nel frattempo è anche in mano a Oaktree, che dice sì ok ma tu mi devi dare dei soldi anche a me. Quindi questa situazione qua un pochettino ti disturba, ti chiedo, cioè il fatto che la squadra che sta vincendo lo scudetto sia in mano a una presidenza che
a me
è
personalmente
piena di debiti, sì, da giornalista dico.
A me personalmente sì, poi io mi sono fatto spiegare perché tecnicamente bisogna farsi spiegare, però certo, non è una cosa, allora a prescindere che i debiti poi per l'iscrizione al campionato,
ieri Sacchi ha detto una cosa molto forte, tu condividi?
Io in parte sì, la condivido, ma la condivido per tutte,
certo,
cioè se
sia,
tu puoi spendere sia. 5 spendi 5, non puoi spendere 50, la condivido per tutto. Mi sembra che il calcio italiano, la gestione del calcio italiano da questo punto di vista ha ragione Sacchi, poi qualcuno si è offeso. Poi ripeto, bisogna farsela spiegare bene tecnicamente la situazione dell'Inter, eccetera, quindi per non incorrere in degli errori, però non mi sembra una gestione lucida, cioè la situazione di Zhang, cioè io se fossi un tifoso dell'Inter vorrei porre fine a una cosa del genere, cioè deve venire qualcuno, mi prende questa squadra e mi fa una gestione diversa, perché devo sentire che c'ha debiti quello, debiti quell'altro,
che non può venire a festeggiare in Italia, può, che
debito,
si
deve, e se non lui non paga quello si prende, non è una cosa... ripeto, cristallina. A me personalmente mi disturba da questo punto di vista, perché dico, la gestione, che garanzie, che attendibilità ha un presidente di questo tipo?
Ma soprattutto perché magari, che ne so, il Milan, non vado in casa Juventus, vado in casa Milan, sceglie di fare un progetto sostenibile puntando su giocatori magari sconosciuti, li mette insieme in un progetto, cerca di restare lì, magari disposta anche a vendere per acquistare, eccetera, perché vuole rispettare dei paletti, e lo stesso fanno magari anche gli altri, mentre chi vince già adesso sta programmando il prossimo mercato, sapendo che però c'è un presidente che tecnicamente è ricercato, cioè dalla finanza.
No, ma
sì,
è questo, poi ti ripeto che loro dopo sono in grado di pagare quello, pagare quella.
Ma se fossero in grado avrebbero già, cioè, mancano 40 giorni alla restituzione del debito. Se io sono in grado, dico ragazzi, è inutile che fate lo scudetto sui giornali.
Oktrisi prende tutto e buonanotte. No, poi però ripeto,
però anche lì mi prendo cosa? Mi prendo il titolo dell'Inter,
perché mi metto anche nei panni della federazione, perdonami, della federazione. Certo. In passato abbiamo visto tanti presidenti che poi alla fine, insomma, c'avevano tutta una serie di problematiche. Cioè, io dico, la federazione deve avere una credibilità, il presidente di un club che c'hai davanti. Domanda che mi faccio io, è credibile un presidente così? Poi per carità, pagherai i debiti, io non lo sto... È la credibilità che a me dà fastidio, cioè, quando leggi tutte queste cose, una federazione dice, ma questo è credibile come soggetto?
E ti faccio un'altra domanda e con questa chiudiamo, perché secondo me possono diventare anche argomenti di dibattito per dopo.
Sì, sì.
C'è una sostanziosa, una corposa, ecco, fazione di tifosi della Juve che attaccano Elkano e che dice questo non investe, quando è comunque un proprietario che... Allora, Agnelli è vero che è andato a prendere i migliori giocatori, ma è andato con il bancomat del cugino. Cioè, il quale ha detto, ok, vuoi Ronaldo, i soldi te li devo dare io. No, lui ha preso il bancomat del cugino e è andato a fare spese. Poi a un certo punto arriva un momento in cui chiamano la Juve e dicono... bravo, se lo riusciamo a prendere lui. Poi praticamente a un certo punto arriva un'indagine e si guardano i conti della Juventus, bilanci rossi. Elkan dice, capito che siamo andati a comprare, ma se non abbiamo vinto, non abbiamo portato a casa, vuol dire qualcosa non ha funzionato. Forse l'investimento Ronaldo è stato più lungo, il passo più lungo della gamba. Quindi, morale della favola, CDA che si dimette per altri motivi, ma si dimette. Elkan rimette mano in tasca, rifinanzia e riporta la situazione in parità e dice adesso sostenibilità, chiamo Giuntoli apposta per...
Esatto.
E i tifosi della Juventus, una parte dei tifosi della Juventus che dicono questo se ne deve andare. Io invece direi un altro discorso, cioè io direi qua c'è una proprietà che ora magari Elkan, a differenza di Agnelli andava a comprare perché ragionava da tifoso, no, quindi di pancia. Elkan è uno che ragiona da imprenditore,
che sarebbe giusto, dice, ragionare così,
e quindi dice io intanto taglio e recupero, porto il bilancio in attivo, quando riesco a mettere qualcosa che mi può far vincere mi fa vincere, se riesco a vincere bene, se devo aspettare 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni aspetto 5, 6, 7, 8 anni ma poi vinco, perché il mio obiettivo è vincere. Però non è che faccio, mi vado a comprare i super campioni adesso con i soldi e poi dopo mi trovo col bilancio rosso così. Cioè è un ragionamento secondo me più giusto quello di Elkan rispetto a quello che magari faceva
Agnelli. Io sono d'accordo su questo,
da un lato.
Cioè secondo me il calcio deve diventare
però scaricano Elkan e abbracciano Allegri, quindi i tifosi devono capire questo passaggio, capito?
Secondo me hai fatto un'osservazione giusta. Il calcio deve essere sostenibile prima di tutto, e quindi dopo che tu hai speso tanto e comunque non hai vinto o comunque hai raccolto poco
e ti sei trovato in rosso
e hai avuto dei problemi nel bilancio, è giusto pure che in questo momento i conti li devi far quadrare e puoi comunque con un calcio sostenibile cominciare a costruire. E quella strada lì che è più lunga,
certo,
è più lunga quella strada lì. Ecco perché io spesso mi scontro con Stefano, perché lui dice no, il tifoso della Juve tu non puoi chiedere questo. Ma perché non lo posso chiedere? In questo momento un tifoso deve essere anche realista e dire questa è la realtà dei fatti.
Devo
accettare perché ho dominato per tanti anni. Adesso se si vuole ricostruire per tornare comunque... Parliamoci chiaro, Vincenzo.
Sì, sì.
Quello che ha fatto la Juve in quegli anni non lo farà più nessuno.
No, ma neanche la Juve stessa.
Non lo farà nemmeno la Juve stessa.
Certo.
Quella è stata, io lo dico sempre, una cosa talmente eccezionale,
esatto,
a livello non soltanto italiano, europeo, molto probabilmente mondiale, perché insomma sono poche le società che possono vincere così tanti anni. E adesso bisogna intraprendere un'altra strada.
Un'altra strada. Se vuoi a quei livelli comunque non ci arriverai, sono d'accordo con te, perché a quei livelli ci arrivi quando avevi una capacità
però
di spesa.
Puoi arrivare ad essere sempre più competitivo,
sì,
cioè la strada
in maniera più
quella,
sana, esatto, in maniera più sana, rispettando vari paletti eccetera, però poi in questa situazione stride che questo personaggio che ha ragionato così l'anno scorso sia stato attaccato, dall'altra parte invece c'è un presidente che si è data la macchia perché non si può presentare e non
l'altro...
si dice nulla.
L'Inter sicuramente perderà un pezzo importante pure quest'anno.
Certo. Però adesso si parla di 80 milioni per Thuram per andare a prendere 2-3 giocatori. Io non so se vale 80 milioni di euro Thuram, però insomma...
Pure quello è una scelta, però non so quanto sempre che ti possa andare bene fare una cosa di questo tipo, se non programmare invece una gestione differente.
Assolutamente. Bene, allora abbiamo chiuso il nostro bellissimo editoriale del giovedì, anzi siamo andati molto oltre, ma la chiacchierata era piacevolissima.
Grazie.
Ci vediamo dopo con Maracanã.
Assolutamente, alle 13. Ciao, buon proseguimento.